Buongiorno a tutti, Ottolina e ben ritrovati. Oggi abbiamo con noi Giulio Chinappi che si occupa di Vietnam e di Asia Minore, diciamo di quell'area lì di mondo, quindi anche di Mar Cinese Meridionale. Lui in realtà cura un blog dove parla di tutto il mondo, ma risiede attualmente in Vietnam e oggi proprio con lui vogliamo andare ad approfondire questa regione, in particolare il ruolo che Stati Uniti e Cina stanno cercando di svolgere nell'area e come si sta sviluppando la rivalità tra le due superpotenze. Assieme a me, la mia inseparabile Clara Statello, che vedete giù. Ciao Giulio, inizio immediatamente con una domanda che ci porta nel focus della questione, perché nei giorni passati ci sono state esercitazioni congiunte tra Filippine e Stati Uniti. Questo si inserisce all'interno di una generale riattivazione dell'area da un punto di vista militare. Ad esempio, si era parlato anche di un allargamento dell'accordo che Stati Uniti, Regni Uniti e Australia avevano siglato precedentemente, quindi dell'AUKUS. Si era parlato di un coinvolgimento del Giappone, si era parlato di un coinvolgimento delle Filippine stesse. Ecco, la domanda che ti faccio riguardo a queste esercitazioni, se delineano una maggiore penetrazione occidentale nell'area in una sorta di accerchiamento della Cina. A te.
Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto, vi ringrazio per questa opportunità di parlare di questi argomenti. E dunque, partendo da appunto queste esercitazioni congiunte tra Stati Uniti e Filippine, in effetti queste sono state causate dal cambiamento di governo che c'è stato nell'arcipelago delle Filippine. Dobbiamo partire un po' da lontano, nel senso che le Filippine sono state effettivamente sempre sotto la sfera di influenza statunitense, addirittura sono state per lungo tempo occupate dagli Stati Uniti. Dopo la guerra ispano-americana, gli Stati Uniti appunto strapparono il controllo delle Filippine alla Spagna e da allora, anche dopo l'indipendenza, hanno sempre avuto una grande influenza sulle Filippine. L'unica eccezione è stata il precedente governo guidato da Rodrigo Duterte, che ha tentato di impostare una politica estera molto diversa da quella storica delle Filippine e dunque allentando i legami con gli Stati Uniti e invece stringendo nuovi legami con la Cina. E il problema è stato che con le ultime elezioni ovviamente c'è stato un nuovo presidente e il nuovo presidente Marcos, figlio dell'ex dittatore Ferdinand Marcos, ha impostato nuovamente una politica fortemente filo-statunitense. E quindi negli ultimi mesi abbiamo assistito a un moltiplicarsi di incidenti tra imbarcazioni filippine e imbarcazioni cinesi, sconfinamenti in acque territoriali cinesi da parte delle imbarcazioni filippine, il tutto però inserito in un contesto particolare che è appunto quello del Mar Cinese Meridionale, dove vi sono isole e arcipelaghi, in particolare le isole Paracelso e le isole Spratly, che sono contese appunto da diversi paesi che le circondano. E quindi abbiamo appunto non solo la Cina e le Filippine, ma anche il Vietnam, anche Taiwan, anche insomma Malesia e altri paesi della regione che rivendicano quantomeno alcune di queste isole. E quindi gli Stati Uniti, chiaramente approfittando di queste tensioni, hanno appunto tentato di utilizzare le Filippine per i loro scopi, ovvero quelli di arginare l'influenza cinese nella regione. E quindi con l'elezione di Marcos sicuramente hanno ripreso il controllo, se così possiamo dire, delle Filippine. Quindi le Filippine sono entrate nuovamente a far parte integrante della sfera di influenza degli Stati Uniti. Come poi avevi detto tu, c'è anche un discorso più ampio nell'area. Infatti, appunto, gli Stati Uniti stanno tentando quello che in realtà hanno provato già a fare sin dagli anni 50, ovvero di creare una sorta di NATO del Pacifico, una NATO asiatica. Ed effettivamente le Filippine sono candidate per essere un tassello fondamentale, naturalmente, insieme al Giappone. E poi non dimentichiamo che anche in Corea del Sud il nuovo governo è assolutamente filo-statunitense, al contrario del precedente, che sotto la leadership di Moon Jae-in aveva anche riaperto al dialogo con la Corea del Nord, invece il nuovo governo ha chiuso le porte alla Corea del Nord e a sua volta ha organizzato nuove esercitazioni non distanti dal confine con gli Stati Uniti. E poi non dimentichiamo che c'è anche Taiwan. Naturalmente la questione di Taiwan è delicata, nel senso che ufficialmente neanche gli Stati Uniti riconoscono Taiwan come stato indipendente, ma mantengono, sappiamo benissimo, strette relazioni con Taipei, e quindi ufficialmente non potrebbe sicuramente entrare a far parte di un eventuale NATO del Pacifico, ma ovviamente tutto questo avrebbe delle ricadute anche sulla questione di Taiwan. E quindi direi che gli Stati Uniti, come del resto la stampa cinese, ha pubblicato in numerose occasioni, e io stesso ho riproposto alcune traduzioni. Il Global Times ha intervistato anche l'ex presidente Duterte, l'ex presidente filippino, su questo argomento. Gli Stati Uniti in realtà non fanno altro che utilizzare le Filippine per i propri scopi. E va detto che, inserendo anche il Vietnam in questo discorso, c'è stata una visita del presidente filippino in Vietnam che ha tentato di coinvolgere anche il governo vietnamita nei suoi piani, diciamo, anticinesi. Ma naturalmente il governo vietnamita ha una posizione molto diversa in politica estera, e quindi si è ben guardato dal prendere parte a qualsiasi tipo di iniziativa che possa indispettire Pechino.
Clara?
Senti, a proposito di Vietnam, l'anno scorso c'è stata quella che mi è stata definita un'apertura del Vietnam agli Stati Uniti, perché è stato firmato un accordo bilaterale. Cosa prevede questo accordo e come cambia in qualche modo la politica del Vietnam o se sposta qualcosa a livello geopolitico?
Sì, innanzitutto, ma ancora una volta, tornando un po' indietro a livello storico, si è trattato sicuramente di un passo avanti nelle relazioni tra Stati Uniti e Vietnam. Naturalmente tutti sappiamo che c'è stato un conflitto che li ha visti i protagonisti fino al 75. Dopo quel conflitto c'è stato appunto un gelo delle relazioni, poi la riapertura delle relazioni diplomatiche è avvenuta con la presidenza Clinton, e da allora il Vietnam e gli Stati Uniti hanno migliorato progressivamente le proprie relazioni bilaterali. E naturalmente gli Stati Uniti sono anche un importante partner economico-commerciale per il Vietnam, e di conseguenza questo accordo va letto proprio in quest'ottica. Il partenariato strategico globale, che è appunto l'accordo stipulato in occasione della visita di Biden in Vietnam, è principalmente un accordo che tende a migliorare gli scambi commerciali tra i due paesi. Il Vietnam è un paese di grandi esportazioni, è un paese appunto che produce molti beni di esportazione, sia a livello agroalimentare, pensiamo che è il secondo esportatore al mondo di caffè dopo il Brasile, dopo l'India e la Thailandia anche uno degli esportatori più grandi di riso e di altri appunto prodotti agroalimentari, ma oramai anche di altri tipi di prodotti, anche di tecnologia. E di conseguenza va letto soprattutto in quest'ottica l'accordo stipulato con gli Stati Uniti. Vi sono naturalmente tanti tipi di cooperazione che sono previsti all'accordo, quindi anche in ambito della ricerca scientifico-tecnologica, insomma ogni l'istruzione, la sanità, tanti campi diversi che sono citati nell'accordo, ma la sostanza principale è soprattutto un accordo per migliorare gli scambi commerciali tra le due parti. Naturalmente tutti quelli che hanno commentato questo accordo in Occidente hanno affermato che il Vietnam avrebbe effettuato una scelta di campo, cosa assolutamente falsa. Infatti la politica del Vietnam, la politica estera vietnamita, che viene chiamata diplomazia del bambù, prevede che il Vietnam abbia buone relazioni con tutti i paesi più importanti del mondo. Quindi il Vietnam non fa scelte, ma è in grado di mantenere relazioni positive sia con gli Stati Uniti, sia con la Cina e sia con la Russia. Non dimentichiamo del resto che in realtà il Vietnam aveva stipulato un partenariato strategico globale con la Cina ben 15 anni prima, quindi non si tratta assolutamente di una novità così importante come è stata presentata, nel senso con il quale è stato presentato dalla stampa occidentale. Si tratta sicuramente di un grande passo in avanti per i rapporti bilaterali e commerciali tra Stati Uniti e Vietnam, ma non influenza la posizione del Vietnam in politica estera. Non dimentichiamo che il Vietnam continua ad effettuare scambi diplomatici continui con tutti i paesi più importanti e soprattutto appunto le grandi potenze. Anzi, queste visite sono spesso organizzate in modo strategico dai vietnamiti. Infatti, ogni volta che c'è una visita di uno dei leader di Stati Uniti o Russia e Cina, allo stesso tempo viene effettuato qualche tipo di scambio diplomatico con le altre potenze, proprio per dimostrare che appunto il Vietnam non effettua scelte di campo. Il Vietnam partecipa a tutti i forum internazionali, sia quelli organizzati dagli Stati Uniti, ha partecipato ad esempio al forum economico di San Pietroburgo in Russia, ha partecipato al forum Belt and Road in Cina, quindi non effettua scelte di campo, anche perché questi tre paesi sono tre partner importantissimi dal punto di vista economico commerciale per il Vietnam e di conseguenza non ha intenzione di alienarsi nessuno di questi.
Quindi parliamo di una sorta di equidistanza, per capirci.
Sì, allora, il Vietnam naturalmente ha dei legami con la Cina che sono innanzitutto di vicinanza geografica, culturale, storica e ideologica. Non dimentichiamo che stiamo parlando di due paesi guidati dal Partito Comunista. E di conseguenza i legami con la Cina sono molto forti. Tuttavia esiste una diffidenza del Vietnam nei confronti della Cina perché innanzitutto è la grande potenza più vicina, quindi naturalmente i paesi più vicini sono quelli che possono avere relazioni migliori ma anche con i quali è più facile trovare motivi di dissidi. Infatti esiste appunto la questione del Mar Cinese Meridionale e proprio perché esiste la questione del Mar Cinese Meridionale il Vietnam utilizza le sue relazioni con gli Stati Uniti come equilibratore, nel senso che appunto nei momenti di maggior tensione può utilizzare questa doppia relazione per far sentire la sua voce. Questo è il motivo principale, cioè il Vietnam intende avere una voce in capitolo su tutte le questioni internazionali, in particolare su quelle regionali che lo riguardano direttamente, e non vuole essere sottoposto a nessuna delle grandi potenze. Se avesse relazioni solamente con una di esse, automaticamente sarebbe dipendente da quel paese. Invece, avendo relazioni positive, essendo stato in grado nel corso degli anni di costruire relazioni positive con tutte le grandi potenze, può di conseguenza avere una politica estera realmente indipendente, perché non deve obbedire agli ordini di nessuno. Il Vietnam, ad esempio, uno dei punti cardine della politica estera vietnamita, ci sono appunto delle linee rosse che il Vietnam non è disposto a superare, una di queste è nessuna base militare straniera sul territorio vietnamita, sia essa cinese, russa, statunitense. Il Vietnam tiene particolarmente alla propria indipendenza, che del resto ha conquistato al prezzo del sangue dei propri cittadini e di 35 anni praticamente di guerra ininterrotta, perché se pensiamo dalla Seconda Guerra Mondiale fino al 1975, data della liberazione di Saigon, domani è l'anniversario, 30 aprile 1975, di fatto il Vietnam è stato sempre in guerra per raggiungere l'indipendenza e la riunificazione nazionale. E quindi appunto il Vietnam non ha nessuna intenzione di sottostare ai dettami altrui e riesce in questo modo a bilanciare tutte le sue relazioni con le grandi potenze.
Sì, senti, per restare nel Mar Cinese Meridionale, quindi sappiamo che sarà il prossimo fronte molto probabilmente di uno scontro diretto fra Cina e Stati Uniti attraverso la questione di Taiwan, che gli Stati Uniti in qualche modo stanno utilizzando, se non per destabilizzare, quantomeno per contenere l'influenza cinese. Stando in Vietnam, quindi in loco, qual è la percezione che si ha di questo conflitto e se si ritiene che effettivamente se si ritiene concreta la possibilità che possa effettivamente scoppiare.
Allora, partiamo dal presupposto che il Vietnam ha sempre ribadito, questo a livello di governo, la sua posizione sulla questione di Taiwan, che è la politica di una sola Cina. Cioè, come sappiamo, in realtà anche i paesi occidentali sarebbero impegnati in questa politica di una sola Cina, però poi con i fatti fanno altro. Questa prevede appunto che Taiwan sia una regione della Cina, quindi della Repubblica Popolare Cinese, e che le questioni riguardanti Taiwan siano delle questioni interne alla Cina, e che quindi in realtà ogni paese che interviene nelle questioni di Taiwan sta effettuando un'ingerenza contraria quindi al diritto internazionale nelle questioni interne della Repubblica Popolare Cinese. Il Vietnam, al contrario dei paesi occidentali, non solo si è impegnato in questa politica, ma la rispetta e la ribadisce continuamente su tutti i palcoscenici internazionali, dall'ONU in giù. Per quanto riguarda la possibilità che effettivamente esista un conflitto, si verifichi un conflitto armato nella regione, questa dipende esclusivamente dall'azione degli Stati Uniti. Infatti la Repubblica Popolare Cinese ha sempre affermato di non essere assolutamente interessata a muovere guerra contro Taiwan. Del resto, per quanto sia poco percepito in Occidente, esistono scambi strettissimi tra la Repubblica Popolare Cinese e Taiwan. Infatti non solo economico-commerciale, ma anche a livello di studenti e di persone che viaggiano continuamente, di lavoro, insomma, che viaggiano continuamente tra una parte e l'altra dello stretto di Taiwan. Quindi non c'è assolutamente una cortina di ferro tra Taiwan e la Cina. Ci sono in realtà scambi continui. Inoltre la Cina considera i taiwanesi cinesi a pieno titolo e di conseguenza non ha nessuna intenzione di aggredire militarmente l'isola. La Cina promuove la possibilità, che è poi quella che si è verificata ad esempio quando Hong Kong e Macao sono state restituite alla Cina, che è quella di una riunificazione sotto la bandiera della Repubblica Popolare Cinese, con però la clausola di un paese e due sistemi, cioè che Taiwan potrebbe mantenere per una durata abbastanza lunga, quindi almeno 50 anni, i suoi sistemi politico ed economico, appunto, e quindi che il governo di Taiwan possa continuare ad esistere come governo regionale di una regione amministrativa speciale, che è lo stesso appunto status di cui gode Hong Kong. Quindi diciamo che la possibilità di conflitto da parte della Cina è inesistente, la Cina scarta completamente questa possibilità. L'unico rischio riguarda appunto l'azione degli Stati Uniti, che stanno tentando in tutti i modi di utilizzare Taiwan appunto per, da un lato, screditare la Cina agli occhi della comunità internazionale, perché non dimentichiamo che la Cina sta acquisendo progressivamente un peso molto importante agli occhi degli altri paesi, e quindi gli Stati Uniti vogliono innanzitutto screditarla, e poi, se non dovessero riuscire nei loro obiettivi, non escludono il conflitto armato. Non dimentichiamo che gli Stati Uniti vivono per il conflitto armato. Sono ben pochi gli anni nella storia degli Stati Uniti in cui non ci sono state guerre che hanno coinvolto appunto gli Stati Uniti. Direi quindi che se gli Stati Uniti utilizzeranno un po' di raziocinio in questa situazione, non si arriverà ad un conflitto. Il problema è che gli Stati Uniti sembrano essere intenzionati ad accelerare i tempi per un conflitto. Appunto, dove si fermeranno? Quale sarà il limite? Hanno già scavalcato delle linee rosse, come inviare appunto rappresentanti ufficiali a Taiwan, rappresentanti dell'amministrazione statunitense a Taiwan, cosa che naturalmente sarebbe vietata, in quanto, non essendo uno Stato, non può avere relazioni diplomatiche con altri paesi. E di conseguenza, dove arriveranno gli Stati Uniti? Effettivamente arriveranno a provocare un conflitto armato nella regione, oppure si fermeranno prima? Al momento sembra che non ci siano i prodromi, nel senso che l'attenzione internazionale è più orientata verso altri conflitti che già sono in corso. Però non è detto che questo non accada, dipenderà molto da quelle che saranno le prossime elezioni statunitensi, perché non dimentichiamo, e questa è una cosa che a volte non viene sottolineata abbastanza, che l'alternanza repubblicani e democratici, è vero che non cambia la linea generale della politica estera statunitense, che è quella del progetto egemonico che gli Stati Uniti perseguono dal 1945. Tuttavia vi è un orientamento leggermente diverso nell'analisi di questa politica estera. Infatti i democratici hanno sempre considerato la Russia come il loro principale nemico, mentre i repubblicani vedono piuttosto la Cina come rivale attuale degli Stati Uniti. Quindi un'eventuale presidenza repubblicana potrebbe da un lato accelerare forse il processo di riappacificazione della questione ucraina, di trovare un compromesso diplomatico sulla questione ucraina, ma dall'altro potrebbe invece aumentare la destabilizzazione della regione Asia-Pacifico.
Perfetto, io ti ringrazio Giulio, ci hai aiutato insomma in pochi minuti a fare un po' il quadro generale della situazione. E rimaniamo in contatto però, perché sicuramente insomma avere una persona lì può aiutarci anche qui a fare un po' luce sulle vicende, come ci vengono raccontate, no? Ad esempio è molto interessante la prospettiva di equidistanza del Vietnam che ci hai presentato, mentre i media mainstream occidentali parlavano di sostanzialmente un Vietnam che si era schierato apertamente con gli Stati Uniti in chiave anticinese, e quindi di un cordone anticinese nell'area. Quindi ti ringraziamo per queste informazioni, ringrazio Clara per avermi aiutato, fatto compagnia in questa intervista, ringrazio tutti quanti gli Ottoliner che ci hanno seguito, a cui ricordo di iscriversi al canale, anche a quello in lingua inglese dove pubblichiamo contenuti ormai settimanalmente, a cui ricordo di iscriversi e seguirci su tutti i social. Ciao e alla prossima!
Ciao, alla prossima!